Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Im internationalen Filmfestspiel in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Alain Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qui pronti per iniziare il nostro appuntamento di metà settimana, come sempre Federico da Londra, Chiara Nicoletti da Roma, Angela Prudenzi da
Lido di Venezia.
Che bene tu, lì al Lido di Venezia, non come noi chiusi qui dentro nei nostri appartamenti. Allora, cominciamo come sempre direi con gli auguri di compleanno, anche se questo signore non è più con noi, però era un attore che ha avuto la sua bella carriera, Tony Curtis, che io ricordo soprattutto per una serie che in inglese si chiamava The Persuaders, ma in italiano si chiamava Attenti a quei due, e sono sicuro che la Prudenzi se lo ricorda.
Beh, ma certo, come non ricordarsela, era una serie molto divertente, perché
infatti,
è come un doppio 007, insomma, in
infatti,
qualche modo,
infatti
no?
Lui ancora, lui dopo, quando ha fatto questa serie che ha avuto solo una stagione, perché sembra che loro in realtà non andassero per niente d'accordo e che ci fosse molta tensione sul set, ho letto ieri, mi sono informato, poi lui è diventato James Bond, per cui Tony Curtis a un certo punto
che è Roger Moore,
sì, Roger Moore, certo,
perché non l'abbiamo ricordato,
certo, perché i due protagonisti erano Tony Curtis e Roger Moore. Forse tu, Chiara, sei troppo giovane, non so se te la ricordi questa serie, che era girata un po' a Londra, un po' nella campagna inglese, un po' a Cannes, erano sulla Croisette ed era una sorta,
diciamo che per me Tony Curtis è A qualcuno piace caldo e Operazione Sottoveste.
Operazione Sottoveste, quante volte
male,
l'abbiamo visto
male.
Operazione Sottoveste,
parecchie, ero impazzita.
Il 3 giugno è nato anche Alain René, famosissimissimo attore e regista francese, però del quale non mi viene in mente un titolo in questo momento, spero che mi vengano in soccorso le mie compagne di viaggio.
Le tue compagne di viaggio? Cosa vuoi sapere delle tue compagne di viaggio?
Ho qualche titolo di Alain René, così che ci ricordiamo tutti.
Se siamo fan della Nouvelle Vague.
Bene, ti vengo in soccorso citando due titoli che sono i suoi primi due film, Hiroshima Mon Amour e l'anno scorso A Maria Pat. Titoli.
Che vergogna, come ho potuto dimenticarmeli, anche perché li ho visti entrambi. Hiroshima Mon Amour, bellissimo.
Ma anche l'anno scorso a Marienbad.
Sì, pensa che l'anno scorso a Marienbad l'ho visto qualche anno fa in Piazza Maggiore al Cinema Ritrovato a Bologna, in quella cornice meravigliosa. Però sì, forse Hiroshima Mon Amour mi era piaciuto di più, al di là del contesto.
Comunque due grandi film, insomma. Allora, a me hanno segnato entrambi, perché insomma c'è un'idea del tempo molto poco consueta, e insomma mi aprirono lo sguardo sul cinema, mi fecero capire che il cinema poteva raccontare le storie in maniera così libera e non tenendo fede alla realtà così come la viviamo.
Sono
talmente tanti.
Ti interrompo un attimo, Prudenzi, ma tu quando hai capito che volevi lavorare nel mondo della critica cinematografica?
La domanda della mattina.
Allora, questo non lo so, io sono sempre stata una grande appassionata di cinema, perché lo era mia madre, e credo che mi abbia portato in sala ancora in fascia, insomma, cosa di cui non la ringrazierò mai abbastanza, quindi sono proprio cresciuta con questo amore, ma non ho mai pensato di farne la mia professione. Quando ero piccola studiavo, insomma, poi sono arrivata al liceo, ancora mi immaginavo in panni completamente diversi, perché ero indecisa se fare il se studiare storia dell'arte, quindi occuparmi di critica d'arte, oppure di buttarmi a fare l'architetto. Insomma, stavo lì che e poi ho detto vabbè, mi iscrivo a lettere, comincio a studiare storia dell'arte. Poi sono capitata in una università prestigiosissima, quella di Siena, dove però i professori di arte non erano proprio, come dire, aperti nei confronti degli studenti, o perlomeno ero io che non li ho percepiti così, e quindi ho cominciato a appassionarmi alle lezioni di cinema, e a un certo punto ho detto ma scusa, mi piace, sono sempre andata tanto al cinema, ma perché non ne faccio un lavoro, perché non ci provo? Ai miei tempi ci si riusciva con più facilità, perché adesso è molto difficile lavorare. I giornali, insomma, sappiamo benissimo che c'è un problema per chi vuole fare il giornalista, e anche gli spazi nei festival sono, per quanto ci siano tanti festival, ma alla fine lavoro vero non ne offrono. Quindi
secondo me hai fatto la scelta fortunata. Giusta, nonostante Mia Variale non sia d'accordo. Sentiamo la figlia di Chiara che insomma urlava di protesta nei confronti della tua scelta, se non, forse non era per quello.
Me lo ricorderò quando vorrà fare scelte simili.
Vabbè, no, comunque no, magari un'altra volta sentiamo anche come invece ha iniziato la Nicoletti. Continuiamo a ricordare ancora un paio di compleanni per quanto riguarda questo 3 giugno, è il compleanno di Checco Zalone. Vogliamo fargli auguri a Checco Zalone, che magari anche ci ascolta, chi lo sa. Tanti auguri Checco, chissà quanti anni ha, non credo sia tanto lontano.
Ma è giovane,
non credo che abbia 50 anni.
Wikipedia mi aiuta.
Tra l'altro è anche il compleanno di Penelope Winton, non so se ve la ricordate.
Sì, tanto è del 77, Zalone.
77, quindi non ha 50 anni, appunto. Penelope Winton è un'attrice famosissima in Inghilterra, che ha fatto anche Downton Abbey, la cugina di Lady Violet, adesso non mi ricordo il nome, sì. E ha fatto tantissimi film, tanta anche televisione e tanto teatro, aveva fatto anche il The Marigold Hotel, che aveva quel cast incredibile di attori inglesi bravissimi, al di là del film che comunque era divertente. Cos'altro? Chi vogliamo? Niente, vogliamo solo ricordare che ben nel 2001, quindi 19 anni fa, come oggi, aveva debuttato una serie della quale non abbiamo mai parlato a proposito dei nostri appuntamenti sulle serie TV, perché insomma è una serie che ormai non è possibile, forse c'è ancora on demand da qualche parte, però è stata una delle prime grandi serie, no? Con secondo me scritte veramente benissimo, ovvero Six Feet Under, che anche lanciato attori come Peter Croce in particolare Michael C. Hall. E vabbè, direi di chiudere il nostro spazio di apertura qui, ci ascoltiamo una canzone, poi ritorniamo per continuare The Soup of the Day di questo mercoledì 3 giugno. E puntuale anche questa settimana arriva Mauro Gervasini per Film TV. Buongiorno.
Ciao a tutti, eccomi.
Sono con la Chiara per raccoglierti questa mattina.
Ciao Chiara.
Buongiorno.
Allora, vorrei che come sempre tu ci anticipassi qualcosa sul nuovo numero di Film TV che è in edicola da ieri o da oggi. Non ho ancora capito dopo tutte queste settimane se esce di martedì o di mercoledì.
Allora, diciamo che l'uscita ufficiale è il martedì. Però in alcune edicole dello stivale esce il mercoledì, perché per motivi di distribuzione, diciamo così. Mm-hmm. Allora, il numero è un numero al quale tengo in maniera particolare, perché è dedicato a un regista da me molto amato, che è Mario Bava, e ha una copertina disegnata da Giorgio Santucci, che è un bravissimo illustratore che ha già collaborato in passato con noi e che in qualche modo si ispira a Sei donne per l'assassino, che di Mario Bava è uno dei film più famosi e del quale regaliamo anche la locandina originale a Centro Giornale, come al solito. È un altro di quei casi in cui uno dice ma come mai fate un numero dedicato a Mario Bava, ed è uno di quei cineasti per il quale la risposta potrebbe essere ma perché no, cioè è sempre una buona occasione per dedicarsi a questi registi. In realtà è perché sono i 40 anni dalla scoperta scomparse, quindi insomma ci sembrava una bella occasione per poterlo ricordare. C'è un ampio servizio di Alberto Pezzotta, che è il giornalista, il critico cinematografico che ha firmato anche il Castorino dedicato a Mario Bava e che è stato un pochettino tra i primi in Italia a riscoprire anche criticamente questo regista. E poi invece io mi sono occupato della parte, come spesso succede, della parte relativa alla locandina e appunto al testo che accompagna Sei donne per l'assassino. Perché è importante Mario Bava? Mario Bava è importante perché è stato un po' l'anello di congiunzione tra un certo tipo di cinema d'autore legato al genere degli anni 70, però con le sue radici erano nell'alto artigianato di Cinecittà immediatamente dopo la guerra. Lui, prima di diventare regista a sua volta, è stato un importantissimo direttore della fotografia ed è stato il direttore della fotografia di alcuni dei film più belli e più importanti degli anni 50, quelli del periodo cosiddetto neorealismo rosa. Per intenderci, è il direttore della fotografia di Guardie e ladri con Totò e Aldo Fabrizi. Quindi insomma si è anche un po' inventato uno stile di bianco e nero, se vogliamo dire così. Poi però ha vissuto anche la grande epopea del peplum, cioè del cosiddetto sandalone, i film mitologici o dell'antica Roma, del quale ha diretto quello che secondo me rimane un po' il suo film più visionario da tanti punti di vista, che è Ercole al centro della terra, perché poi Mario Bava è stato anche un grande inventore di effetti speciali, alcuni dei quali sono anche stati un po' copiati. Voglio dire, Toby Dammit di Federico Fellini, senza dire che Fellini naturalmente ha copiato da Mario Bava, però si è un po' ispirato a certe invenzioni visive, no, ma non lo dico solo io, e non voglio mancare di rispetto al maestro naturalmente, però Bava era uno che lavorava nelle retrovie, ma era capace di grandissime invenzioni. Io credo che molti lo scopriranno con questo numero di film TV, perché non è uno di quei registi, anche i grandi appassionati del genere, cioè Mario Bava è quello che involontariamente ha inventato il giallo all'italiana, molto prima di Dario Argento. Però se tu chiedi a uno spettatore meno, diciamo così, preparato su questo tipo di genere, chi è il più importante e il primo regista di thriller e gialli all'italiana, ti dicono subito Dario Argento, perché naturalmente viene in mente. Invece Dario Argento si era in qualche modo anche lui ispirato, no, all'esempio di Mario Bava.
La ragazza che sapeva troppo è di Mario Bava, vero?
Bravissimo. Ecco, quello è un altro film fondamentale, bravo Federico, perché quello invece era, fin dal titolo, un omaggio che era stato fatto da Bava e dai produttori a Alfred Hitchcock, e aveva però anche delle componenti, tra virgolette, leggere, cioè brillanti. Quindi già si entrava nella parentesi del giallo. Qui Se donne per l'assassino è un film tosto, insomma, ci sono degli omicidi, tanto per dire, io ne ho parlato poi nel pezzo. Matador di Almodovar inizia con la scena dell'omicidio nella vasca da bagno di Sei donne per l'assassino di Mario Bava. Questo per dirvi come anche all'estero è diventato un regista di culto, insomma, da essere citato in uno dei più bei film di Almodovar. Ecco.
Una cosa che invece ignoravo e stavo leggendo adesso, sbirciando su una breve biografia di Mario Bava, è che avesse anche fatto un po' di spaghetti western. Cosa che io non sono una grande conoscitrice, ma proprio ignoravo.
Allora, devo dire la verità che è la parte della sua carriera che io per primo conosco di meno, perché mi sembra di aver intuito che sono stati film, diciamo, più alimentari, no, di quelli che lui ha fatto in un certo periodo. No, però era la tipica persona che nel momento in cui ha deciso di passare dietro la macchina da presa e non occuparsi più soltanto di fotografia e di effetti visivi, ha fatto veramente di tutto. È stato anche uno dei pochi registi italiani a darsi la fantascienza, perché ha fatto Terrore nello spazio.
Infatti, no, lo volevo dire, perché io anni fa qui a Londra ho visto Terrore nello spazio, una retrospettiva che avevo trovato molto, molto avanti, no?
Molto originale, tant'è che, visto che tu ci parli da Londra, il tuo concittadino Ridley Scott, quando fece Alien, lo citò tra i suoi punti di riferimento, Terrore nello spazio. Quindi in realtà è come al solito, no? I film di genere italiani avevano poi questa capacità di, come dire, di diventare dei prodotti di esportazione, di avere un buon successo anche all'estero, soprattutto nei paesi anglofoni e in Germania. E questo è stato, alcuni dei film di Mario Bava non hanno fatto eccezione. L'ultimo film di Mario Bava, che si chiama Cani randagi, ha addirittura avuto un remake di non molti anni fa, francese e canadese, una coproduzione franco-canadese. Questo per dirvi come, voglio dire, abbiano molto circolato anche probabilmente al di là di quello che noi possiamo immaginare, ecco.
Vabbè, senti Mauro, purtroppo dobbiamo chiudere qui già questo appuntamento di oggi perché non abbiamo tanto tempo, però immagino che ci saranno anche altre cose interessanti su Film TV di questa settimana, ma le scopriranno i lettori da soli
andando in edicola.
Grazie ancora per la tua disponibilità, noi ci ritroviamo la prossima settimana e niente, buon lavoro.
Grazie a voi, buona lettura e buon ascolto.
Grazie, ciao, grazie a Mauro Gervasini.
Ciao.
Questa mattina per la serie I mestieri del cinema, come sapete più volte parliamo con i professionisti del cinema e oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Stefania De Santis, che è una delle più famose responsabili casting oltre che acting coach che abbiamo in Italia, tanto per dire qualche titolo: ha fatto il casting di Martin Eden, ma di tantissimi film di Bellocchio e insomma tanti titoli, anche Anime Nere vedo di Munzi, però la passerei la parola fra poco ad Angela e a Chiara. Vorrei solo iniziare così con un commento. Vedo, intanto benvenuta, ciao Stefania, scusa.
Grazie, ciao.
Vedo
ciao,
che tu hai un passato come attrice di teatro e infatti poi fai anche l'acting coach e ho notato questa cosa che mi ha colpito, perché io ho un'altra amica che fa la casting director, che è Beatrice Kruger, e anche lei faceva l'attrice prima. Allora mi chiedo, è veramente importante saper recitare prima di per poter scegliere l'attore giusto per una parte?
Questo no, credo, nel senso, io vengo dal teatro perché nasco da lì e continuo ancora a farlo. Credo che aver fatto l'attrice sia abbastanza importante, forse per quanto riguarda la direzione degli attori e soprattutto appunto quando faccio la coach, quando preparo un attore, e soprattutto anche quando faccio i provini. Chiaramente conoscere l'attore, il lavoro dell'attore mi facilita, mi aiuta per le indicazioni eccetera, però rispetto proprio al cast e soprattutto per quanto riguarda il lavoro del casting è la conoscenza degli attori. Io venendo dal teatro, amo il teatro, vado a teatro 4 volte a settimana, quindi diciamo che lì è la mia prima ricerca.
Ma vogliamo dire proprio in parole povere, per chi non avesse idea di cosa vuol dire fare il casting director, in che cosa consiste il tuo lavoro?
Allora, noi innanzitutto abbiamo una sceneggiatura che ci viene mandata, c'è un produttore che ci chiama spesso, almeno per quanto riguarda me, lavorando soprattutto con gli autori, è il regista stesso che mi porta, che mi chiede, che mi richiede. E quindi c'è una prima lettura della sceneggiatura che ti fa capire la tipologia dei personaggi, il tipo di film, eccetera. E quindi normalmente si fa uno spoglio dei personaggi, su ogni personaggio cerchiamo di dare un tot di proposte, cercando di farne il meno possibile, altrimenti si va sui fili delle agenzie e fa prima. E quindi per ogni ruolo c'è una serie di proposte, dopodiché se sono i personaggi principali, il principale, ovviamente si lavora da subito con il regista e con la produzione. Per i ruoli minori lavoriamo in maniera abbastanza autonoma, nel senso che facciamo noi provini, poi li presentiamo al regista e poi con il regista si fa in un secondo momento il callback, che significa rivedere l'attore, non so, su 10 proposte se ne scelgono 3, poi 3 saranno un callback, poi si fanno callback incrociati, che vuol dire con 2 personaggi che possono essere anche coprotagonisti, e è questo, insomma, per me è questo. Ecco.
Ma i provini si fanno anche online? Al di là della situazione di questo periodo, comunque i primi provini vengono fatti online di solito o sempre dal vivo?
No, io non li faccio mai, e può succedere che si fa, vabbè, a parte questo momento così particolare ovviamente, dove vengono richiesti i famosi set tape perché non si possono incontrare gli attori, ma io cerco di non farli, ma soprattutto io lavorando sempre con gli autori c'è abbastanza tempo e quindi non abbiamo bisogno di vedere tantissime persone come per esempio in una serie. No, io cerco di non farli perché credo che il rapporto diretto con l'attore sia abbastanza importante. Poi insomma gli autori appunto si prendono un tempo infinito, come si sa. e quindi c'è un tempo, insomma, c'è una calma, non c'è mai fretta, non è difficile, insomma, quindi i provini che mandi una scena all'attore tramite il suo agente e poi lo si convoca e si fa un provino in video. Mm-hmm. Non so se sto...
Senti Stefano, è una curiosità, perché vedendo i film ai quali tu hai lavorato, insomma ne cito due per tutti, Martin Eden e Anime Nere, quello che salta agli occhi è che gli attori che sono sullo schermo non sono attori che noi, a parte vabbè il protagonista assoluto, ma insomma sono attori che non vediamo poi così spesso, no? Mentre il cinema italiano è inflazionato di facce, e questo mi fa pensare che il tuo metodo di lavoro sia completamente diverso. Tu hai detto che vai 4 volte a teatro e che quindi queste 4 volte alla settimana ti vai proprio a cercare quelli bravi ma che sono sconosciuti. Ecco, quanto incide poi però l'amicizia, ma non solo, la stima che c'è da parte di un regista, perché proporre la faccia dello sconosciuto ci deve essere una sintonia veramente grossa, no? Ecco, come crei tu questo rapporto in modo da poter come dire, suggerire anche attori che non sono quei volti televisivi di cui non noi possiamo più?
Allora, intanto sono sconosciuti al cinema, ma sono molto conosciuti spesso a teatro, questo è quello che io cerco di difendere ogni volta. Allora uno, faccio un esempio, cito un nome giusto per fare un esempio: Dario Iubatti, che nel film di Martin Eden è un attore strepitoso di teatro, e io quindi cerco in qualche modo di raccontare io credo che sia importante raccontare un po' la storia di un attore, no? Nel senso che un attore fa una serie di spettacoli che possono essere commedia, uno spettacolo drammatico, poi magari una piccola parte in un film, e questa mia conoscenza, tra virgolette, dell'attore mi permette di argomentare con il regista e raccontargli e spingerlo a far sì che lui possa avere un'attenzione, che sia incuriosito. Quindi diciamo che per me il conosciuto è anche quello di teatro. No, nel senso, io mi ricordo quando feci Signorina S, faccio un esempio, di Vilma Labate, e prendiamo poi Filippo Tini, e qualcuno mi diceva: ah, ma hai scoperto Filippo Tini? E io dicevo: non ho scoperto Filippo Tini, perché a teatro fa il protagonista della vita. Quindi io diciamo che poi, per quanto riguarda i due registi, Munzi e Pietro Marcello, sono due registi molto particolari, perché diciamo che la necessità di avere delle facce che fossero giuste, ma questo anche nel resto di Niente, anche per Lillo, cioè ci sono dei registi dove le facce dovevano raccontare già di per sé la storia. Cioè Pietro Marcello, che mi disse il primo giorno dell'incontro: io voglio degli attori che contengano già il personaggio. Insomma, no, non è facile, perché che contengano già il personaggio non è proprio... Poi la cosa che per me è fondamentale quando lavoro con i registi è conoscere bene il loro lavoro, perché credo che il linguaggio, il modo in cui i registi vedono il cinema, immaginano, io devo avere in qualche modo presente come girano, come lavorano con gli attori, cosa raccontano, perché è loro che poi si aspettano un certo tipo di proposte, no? E quindi questi tre registi, compreso Antonio Tairillo che ho citato, sono dei registi che lavorano così. Cioè, per dire, Marco Bellocchio è uno che conosce tantissimo gli attori perché va tantissimo a teatro, io con lui spesso vado a teatro, anche se ora non ci sto lavorando. Questo portare e proporre attori conosciuti al cinema, già con uno come Marco Bellocchio, è più facile perché conosce tanti attori di teatro, no? E quindi non so se sto rispondendo alla domanda, Angela.
Hai risposto perfettamente, grazie.
Stiamo parlando con Stefania De Santis, casting director. Ci ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco. The Soup of the Day insieme a Stefania De Santis, ovviamente anche con Chiara ed Angela. Stavamo parlando di come Stefania in qualche modo sceglie i suoi attori, e ci raccontava del fatto che per esempio va spessissimo a teatro, e che il teatro quindi è un po', diciamo, la fonte. Però credo che recitare per il teatro e recitare per il cinema sia molto diverso, vero?
Assolutamente. Io per esempio trovo che un attore, io insegno anche, per esempio, fino alla Gian Maria Volontè, insomma, insieme alle scuole di cinema, e vedo che è come se l'attore in Italia non ha veramente questa coscienza del 50-50% del lavoro sia a teatro o al cinema. È ovvio che c'è una tecnica diversa, è ovvio che la situazione è completamente diversa dal teatro e al cinema, però per esempio spesso, adesso faccio una battutaccia, spesso quando un attore che fa soprattutto teatro fa un provino e capita che un regista del cinema dica è veramente troppo teatrale, io mi rendo conto che in quel momento lì l'attore non è bravo, ma non è teatrale, perché spesso al cinema quando una cosa non funziona si dice teatrale e non vuol dire niente, perché l'attore si può assestare nel linguaggio. Certo, se non c'è abituato gli devi dare un minimo lo strumento, però io mi rendo conto che ci sono degli attori straordinari a teatro che non sono quello che si definisce trombone e ce la fanno benissimo a lavorare anche al cinema, e quei tromboni lì sono tromboni anche a teatro. Vabbè, questo è mio. Ci è passato un cardello bene che mi fa dire cose di questo genere.
Però mi ricollego a questo discorso sugli attori per capire innanzitutto se ci spieghi un po' meglio cosa fa l'acting coach. Tu fai anche il dialogue coach, ecco, se c'è, qual è la differenza, e in più ecco se il tuo lavoro contribuisce anche ad aggiustare e assestare un po' questo passaggio tra teatro e cinema.
Assolutamente, beh, dialogue coach l'ho fatto pochissime volte perché è un lavoro che riguarda più gli attori, con gli attori stranieri, quindi l'avevo fatto con Maria de Medeiros per esempio, insomma. E l'acting coach invece è un tramite tra il regista e l'attore, per esempio con Bellocchio sono sempre stata sul set, e quando ci sono state situazioni di attori un pochino più teatrali, io ho fatto in modo che questo si riequilibrasse, nel senso lì è, beh, quello che dicevo prima, venendo io dal teatro, insegnando da sempre, prima al teatro, poi al cinema, è come se, la chiave è molto semplice, io poi venendo da un teatro più del corpo, faccio più un lavoro legato al corpo del personaggio, quindi praticamente aiuto l'attore anche a una gestualità che non sia appunto teatrale, e paradossalmente nel momento in cui questo l'assesti anche la voce cambia, e quindi cambia il timbro, e quindi cambia la forza che si dà alle battute, quindi in qualche modo meno teatrale. Però l'acting coach prepara sia come ruolo, prepara o gli attori che stanno, per esempio io spesso preparo gli attori che magari non sono un mio film, no? Che vengono solo a prepararsi, quindi seguo il percorso, li aiuto a lavorare sul proprio personaggio, ma è una figura che in America c'è da sempre, in Italia si sta un pochino conoscendo di più in questi ultimi anni, soprattutto nelle serie, no? Dove ci sono tanti personaggi, dove si gira velocemente, quindi l'acting coach è diventata una figura abbastanza importante. Ma per esempio sul Resto di Niente, con la Pinta di Lillo, che prendevamo la gente per strada, chiaramente lei mi diceva: ah, ma guarda questo che faccia che c'ha, riesce a fargli delle tre battute? Io stavo lì mezz'ora, un'ora, e lo facevamo. Quindi insomma, diciamo, poi io veramente adoro, amo moltissimo insegnare, quindi per me è una cosa, diciamo, che se avessi una battuta magica forse potrebbe diventare il mio primo lavoro.
Mi viene in mente anche Hollywood, non so se hai visto Hollywood, la serie che c'è su Netflix, sì, in questo periodo, sì, dove c'è, sì, Holland Taylor, sì, che fa di fatto, sì, le sceglie gli attori e fa anche l'acting coach, infatti.
Sì, l'ho adorato quel personaggio.
Infatti, meravigliosa.
Stupendo, sì.
Alla luce di trovare anche facce nuove dalla strada, una cosa che anche... molto caratteristica di registi del passato italiani, no? Scovare la star, no? Quanto è importante secondo te però la formazione di un attore? Ecco, che la maggior parte degli attori abbiano fatto le scuole, come dire?
Beh, per me è fondamentale, è molto importante. Poi chiaramente si può... Cioè, per esempio, no? Martin Eden inizialmente, proprio quando abbiamo fatto qualche discorso iniziale, che Pietro, avendo il suo percorso, ha immaginato, ma per un attimo, forse tre giorni, di prendere un attore napoletano della strada, e quando poi Martin deve arrivare a fare e a dire le cose che dice quando diventa un intellettuale, ecco, un attore di strada non ce la può fare. Poi dipende dai film. Io sono molto sempre molto colpita quando vedo film con tanti non attori, perché poi alla fine un po' come lavorare con i bambini, se i registi sono bravi, sì, acchiappano, riescono a portarsi a casa quello che vogliono. Però io credo che ci sono talmente tante scuole serie, talmente tanti attori bravi, che boh, da qualche parte mi piace l'idea che cercarli lì dove stanno studiando, perché è un mestiere duro, è un mestiere dove si deve lavorare tanto, bisogna studiare tanto, e non soltanto sui libri di cinema e di teatro, proprio nella vita, cioè avere la capacità di come fai a raccontare un personaggio, non so, un personaggio estremo, no? Un tossico, un personaggio difficile, se tu non conosci tutto di te stesso, non soltanto la dizione, la voce, ma la dizione ormai diventa una cosa che si fa molto meno attenzione, però il corpo, no? come cambiarti, come non lo puoi fare girando. Certo, puoi fare un film e ti può andare bene, ma riuscire a costruire è studio. Per me bisogna studiare continuamente, questo è quello che penso.
Mi ricordo, adesso dovrei parlare Angela, però io entro sempre a sproposito.
Ma no, entra.
Mi ricordo che qualche anno fa a Cannes ho visto un film italiano, adesso magari non so se è il caso di dire quale, però ero rimasto colpito dal protagonista. Ho detto, mamma mia, veramente bravissimo, però guarda, ero veramente così stregato. Poi mi è capitato che nella stessa edizione, qualche giorno dopo, mi sia stato presentato e ho capito che era esattamente uguale al personaggio. Per cui come dicevi tu, a volte se l'attore è già il personaggio, allora è ovvio che ti sembra bravissimo, però far l'attore è un'altra cosa.
Certo, e per questo fa presenza dei bambini. I bambini, se sei bravo a girare, cogli quel momento lì, ma non gli puoi dare 20.000 indicazioni, perché non ce la fa. Non puoi farlo ripetere tantissime volte, perché non ce la fa. Il bambino di Fai bei sogni, di Bellocchio, che abbiamo avuto la fortuna di avere la location subito perché era in studio, io ci ho lavorato giorni, abbiamo vissuto in quella casa dove lui fa il girato, era un bambino particolarmente intelligente, che dico solo, a un certo punto mi ha detto: vorrei tanto conoscere la mia defunta madre, perché la madre muore, no? Quindi era un bambino particolarmente, era l'attrice che non aveva ancora incontrato tra i tutti. Però i bambini, appunto, fai quattro ciacche e finito, insomma, e così con anche lì, però, cioè, il regista deve essere bravo a cogliere nel non attore quello che ti serve. Ecco, in questo caso Pietro Marcello, dove siamo andati nei miei personaggi, diciamo, più piccoli, e non attori, ma Pietro ha un'abitudine al documentario, poi insomma, per come ha girato il film, è ovvio che poi quella mano sua e quella sua testa gli ha permesso di poter avere attori non professionisti per piccoli ruoli, però sono quasi tutti attori, ci sono anche le comparse, così, però insomma, la direzione degli attori quando non sono attori è difficilissimo.
Allora, dobbiamo chiudere perché abbiamo veramente purtroppo non abbiamo più tempo, però vorrei ricordare che Stefania De Santis ha avuto la nomination per i Nastri d'Argento, che sono stati annunciati qualche giorno fa, per cui in bocca al lupo.
Credi.
E grazie molte per essere stata con noi questa mattina, ci ha fatto molto piacere sapere di più della professione del casting director. Ma c'è lavoro per un campo dove si può trovare facilmente lavoro, o in questo momento non è che ci sia tutta questa opportunità? Perché molti fanno c'è chi fa senza, vero?
Ormai sono pochissimi, soprattutto per si fanno tantissime serie, sono pochissimi registi che non usano. Noi siamo 62, cioè ormai la figura è abbastanza necessaria, sì.
Va bene, grazie molto a Stefania De Santis.
Grazie a voi, ciao.
Radio The Support Day, è arrivato il momento che so che aspettavate tutti. C'è Angelo Acerbi con la sua rubrica sui musical e non potevo abbandonarlo. Ciao Angelo.
Ciao Chiara, grazie per l'assistenza psicologica che mi porti.
Il musical.
Siamo sempre in un musical della sezione teatro/cinema, cioè musical che sono passati a teatro e che poi sono stati trasformati in film. E parliamo di Chicago.
Chicago,
And all the jazz, esatto. Cominciamo a parlare di Chicago Musical. Chicago Musical americano, ovviamente ambientato nella Chicago degli anni dell'era del jazz, 1926, un musical di Bob Fosse, strafamoso, iperfamoso, genio assoluto della danza e delle coreografie. Il mio musical che debutta nel 1975. Per 2 anni senza avere un grande successo di pubblico, una roba media, non è che la gente fosse impazzita. Bob Fosse aveva coreografato ovviamente tutta la produzione originale con il suo stile fortemente riconoscibile. Provano a fare un debutto anche nel West End inglese nel 79, però anche lì con un successo medio. Poi c'è un revival che comincia nel 1996 con un riadattamento scenografico e anche vagamente di storia, ed è il botto. La produzione di Broadway del 1996 di Chicago diventa il revival musicale più longevo, con un record pazzesco di repliche. Pensa che fino al novembre dell'anno scorso Chicago ha avuto 9.562 repliche a Broadway.
Salute.
Salute proprio. Salute. Secondo solo al Fantasma dell'Opera, di cui abbiamo già parlato tempo fa.
Poi faccio un inciso.
Fallo.
Sia il Fantasma dell'Opera che Chicago, lo so che i nostri ascoltatori non interesserà, però mi incuriosisce come non siano proprio tra i musical di cui più si parla. È una mia percezione?
Ma allora dipende da che pubblico parli. Dall'interno del mondo dei melomani e dei musicalomani, del Fantasma dell'Opera se ne parla sempre, uno sfinimento. Peraltro un musical che a me non è che non mi sia mai piaciuto pazzescamente, trovo che sia assolutamente sopravvalutato. Questo, che è più una roba delle mie corde perché c'è più coreografia e più proprio spettacolo, devo dire che se ne è parlato molto di più da quando è stato trasformato in film che di musical. Però dobbiamo dire che la versione, l'allestimento, quello del 1996 in poi a teatro era bellissimo, c'era una cura nelle luci, che c'erano delle parti che sembravi di vedere una cosa in bianco e nero, quando ovviamente tu vedevi a colori non vedi bianco e nero, però la cura estetica era notevolissima. C'è una particolarità che vorrei segnalare, che nelle repliche al West End negli anni passati, nei vari allestimenti, le varie compagnie che hanno portato Chicago a Londra, ci sono stati 2 italiani attori. Uno, Ernesto Tomasini, che faceva la parte di Mary Sunshine. Mary Sunshine nella storia del musical e del film è la giornalista di cronaca che segue le vicende delle nostre due protagoniste, e che nella versione teatrale, in quasi tutti gli allestimenti, alla fine dello spettacolo si rivelava essere un uomo, e quindi da cui Ernesto Tomasini. E poi anche il nostro Luca Barbareschi, che in una stagione di Chicago londinese ha fatto Billy Flynn, l'avvocato, che al cinema è stato Richard Gere. 2 cose sulla storia. Il musical si basa su una commedia omonima della reporter Maureen Dallas Watkins, che era stata incaricata di coprire all'inizio degli anni 20, nel 24 per essere precisi, i processi per 2 donne omicide che avevano infiammato la società di Chicago. Bisogna dire che questa cosa delle donne omicide all'inizio degli anni 20 a Chicago è abbastanza comune, ci sono moltissimi casi di processi per omicidi compiuti da donne nei confronti di mariti, amanti o simili.
E della serie non ne potevano più.
Della serie che non ne potevano veramente più. E c'è anche una tradizione, una lunghissima tradizione di assoluzioni di queste donne nella contea di Cook, che è la contea di Chicago, considerando che le giurie all'epoca erano composte esclusivamente di maschi, e che nel caso di accusa l'accusato veniva impiccato. Girava questo modo di dire che se eri una donna bella e femminile a Chicago sicuro non ti condannavano, perché tutte le donne non erano mai state condannate. C'era una guerra di stampa su questo fenomeno, diciamo, c'era una parte della stampa che le difendeva e una parte della stampa che le accusava, e la parte della stampa che le difendeva aveva creato una tipologia di reporter che si chiamavano le Sob Sisters, letteralmente sorelle singhiozzanti, che erano delle donne reporter che si concentravano nel raccontare la condizione sociale, la bellezza, la redenzione o la grazia delle imputate, creandone comunque, sia chi era contro che chi era a favore, delle icone, delle celebrità. Nel 2002, dopo tutte queste 9000 e più repliche di successo di Chicago, si decide di fare il film, che come tutti sappiamo è interpretato da Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere, e che racconta la storia di queste due, Roxy Hart che era la Zellweger e Velma Kelly che era Zeta-Jones, queste due assassine che si ritrovano in prigione insieme in attesa del processo e che devono all'inizio farsi la guerra per guadagnarsi la fama, una visibilità in radio e sulla stampa il maggiore possibile, in modo da diventare così famose che non le accusino. Poi alla fine del film loro due riescono nell'intento, diventano amiche, faranno uno spettacolo insieme.
Beh, come già detto, ma un super cast qui, non dico un successo annunciato, però voglio dire, Rob Marshall si è fatto bene i suoi conti,
considerando che Rob Marshall l'ha diretto e Bill Condon l'aveva scritto, Bill Condon di Gods and Monsters eccetera. Oltretutto Rob Marshall ha anche coreografato il film, dedicando il film e ringraziando Bob Fosse e utilizzando svariate delle coreografie originali della prima edizione del musical a teatro. Hai detto un cast pazzesco, perché c'era anche il nostro amico Richard Gere che fa appunto la parte di Billy Flynn, poi c'è la Catherine Baranski che fa Mary Sunshine, c'è Queen Latifah che fa Mama, la direttrice della prigione femminile dove loro due si incontrano e dove poi vivono. C'è stata una versione, quando il film è uscito sono stati tagliati dei numeri musicali rispetto alla versione teatrale, poi sono stati girati dei numeri musicali per il film che sono stati tagliati in sede di montaggio ma poi reinseriti nella versione DVD e Blu-ray, quindi soprattutto un pezzo molto bello cantato da Catherine Zeta-Jones e Queen Latifah all'interno del carcere, che si chiama Class, che hanno girato, non hanno messo nel montaggio cinematografico, ma poi chi ha il DVD o chi se lo vuole vedere se lo può godere, perché è stato reinserito.
Lo so che l'hai detto, credo che il 2002, ma da noi è arrivato nel 2003, ciò significa quasi 20 anni fa.
Ma sì, tu ogni volta tiri su questa cosa, perché è perché c'è della cattiveria, poi sembriamo più anziani di quelli che già siamo. Poi,
ma perché è un complimento a Chicago, cioè nel senso, o forse è una nostra difficile percezione del tempo che passa.
No, è un complimento a Chicago. Anche perché
sei Oscar.
È appunto sei Oscar, tra cui miglior attrice, miglior film, innanzitutto. Miglior attrice non protagonista per la Zeta-Jones e migliori costumi per la Colleen Atwood, considerando anche il successo e l'evento dell'Oscar al miglior film, in quanto era dal 1968 con Oliver, che un musical non prendeva l'Oscar come miglior film, al quale è seguito un successo pazzesco, perché il film ha incassato 306 milioni di dollari in tutto il mondo e fino all'arrivo di Mamma Mia è stato il musical cinematografico che aveva incassato di più in assoluto. Quindi,
peccato che La La Land non abbia potuto ereditare questo.
Guarda, quando parleremo di La La Land,
raggiunto.
Perché parleremo di La La Land,
e certo, come possiamo non
potremo scatenarci
La La
in tutte le nostre recriminazioni.
Inferno. Giusto per citare altri film.
Esatto.
Ma sono curiosa, cosa hai deciso di farci ascoltare per
allora,
celebrare Chicago?
Ma certo, allora ho deciso di scegliere come pezzo di chiusura All the Jazz di Catherine Zeta-Jones, che è il momento in cui la si vede per la prima volta nel film di Rob Marshall. È un pezzo molto famoso, molto orecchiabile ovviamente, il più jazz, il più completo di tutti e anche quello più spettacolare forse, a parte il Cell Block Tango, che quello è tutto un altro discorso. E quindi ci salutiamo.
I'm 100, why don't we paint the town?
Over jazz.
E noi ci ritroviamo fra pochissimo ad Su Pod Day e in compagnia di Angelo, speriamo prestissimo, per una delle sue magnifiche rubriche.
E parliamo di serie TV, ce ne parla Angela, perché è finalmente arrivata una serie che era piuttosto attesa, devo dire, no? Che si chiama Space Force.
Sì, effettivamente è così, dal 29 maggio su Netflix è possibile vedere questa nuova serie firmata dai due creatori di The Office, cioè Greg Daniels e Steve Carell, che è anche l'attore protagonista. Tutto il mondo le stava aspettando al varco, perché l'idea di un The Office ambientato all'interno di una base spaziale solleticava moltissimo. In realtà questa serie non è così travolgente come l'altra, come The Office, forse perché l'argomento, cioè una rinnovata conquista dello spazio è troppo seria. L'obiettivo di questa serie è fare della satira politica e di farla a tutti i costi. Questa satira è sì molto precisa, gli obiettivi sono politici e riguardano degli argomenti molto precisi. Il problema è che, siccome si tratta di una politica e di situazioni molto americane, per un pubblico come quello europeo, ad esempio, perlomeno questo è stato l'effetto che ha fatto su di me, non sono così pungente, non è così pungente, cioè io non insomma, facevo fatica a ridere, perché probabilmente per essere divertiti uno deve conoscere molto bene quelli che sono i vizi,
certo, sarà molto...
dei politici americani. Ecco, è un peccato, perché l'idea di partenza era divertente, cioè il fatto che gli americani volessero riprendere la conquista dello spazio e rimettere piede di nuovo sulla Luna prima del 2024, insomma, era una di quelle che poteva, sulla quale poter costruire veramente un mondo fatto di battute e di situazioni grottesche. Invece è tutto molto in punta di penna, anche se gli attori sono ovviamente stupendi. Steve Carell fa un personaggio di un generale quadristellato addirittura, nei panni della moglie Lisa Kudrow, che amiamo tutti moltissimo, John Malkovich, che è un personaggio bizzarro, uno scienziato che ricorda da vicino il dottor Stranamore. Però ecco, manca il grafico, manca forse un po' anche la risata sguagliata, oppure quella tattà, sai, quando la battuta, certo, ti fa ridere subito. Ecco, troppo raffinata.
Vedo che nel cast c'è anche Ben Schwartz, che fa la parte dello Space Force Social Media Director. Questo già mi fa un po' ridere, che la base spaziale abbia un social media director. Però sì, la guarderò e poi ti
ma
dico.
La base spaziale è sconclusionata, perché siccome i soldi non ci sono, quindi che cosa si inventano? Di andare a rimettere in piedi una vecchia base usata 40 anni prima, quindi capisci che, insomma, sembra di essere negli anni 60, negli anni 70, quando invece siamo ai giorni nostri, insomma. Ecco, era come ti dicevo, un bello spunto, però non utilizzato fino in fondo.
Abbiamo parlato di Space Force, a disposizione di chi la vuole vedere su Netflix dalla settimana scorsa, insomma, per cui guardatela, magari poi ne riparliamo, e se volete fatecelo anche sapere. Noi ci ascoltiamo un'altra canzone, poi continua il nostro Soup of the Day. E arriva inesorabile, come sempre, il momento della televisione, insieme alla nostra annunciatrice Angela Prudenzi.
Che paura pensare che oggi ho un cuore romantico e ho scelto due film che parlano d'amore entrambi. Il primo è Cold War, Sky Cinema Romance, il film da non perdere, Cold War di Pavel Pavlikovsky, il vincitore del premio Oscar con il bellissimo Ida, che torna con un altro grandioso film che racconta una storia d'amore sullo sfondo della guerra fredda, e come poi è freddo il melodramma che unisce le vite di Zula e Victor. Lo sfondo, dicevo, è quello della guerra fredda. Victor è un musicista e direttore di una compagnia, Zula è la sua allieva, una ragazza che sembra avere un segreto, infatti si sospetta che possa aver ucciso il proprio padre, anche se non si sa perché. Scoppia la passione, i due si rincorrono in Polonia, in Russia, a Parigi, insomma, perdendosi e ritrovandosi continuamente, fino a un finale che veramente strazia il cuore, uno dei film d'amore più belli degli ultimi anni, raccontato realizzato in un sontuoso bianco e nero e nel formato classico dell'1,37.
Che è un film che ha vinto un sacco di premi anche, vero?
Sì, migliore regia a Cannes, è stato anche in lizza per l'Oscar come per miglior film straniero, vinto da Roma. E
ha vinto anche il premio Lux come miglior film europeo quell'anno. Sì, è stato un film di cui si è molto parlato.
È stato un anno magico per il cinema quello, e Cold War un film meraviglioso, tra l'altro ispirato alla vera vicenda dei propri genitori, e strano perché è appunto ispirato a una storia di autobiografia, come ispirato alla propria vita era Roma, che poi vinse certo. L'Oscar, no? Insomma, due film che a distanza di migliaia di chilometri hanno attinto entrambi a delle vicende personali. L'altro film conosciuto, visto, rivisto, ma anche qua come non farsi battere il cuore, La 7 di ore 21:30, Come eravamo, di Sidney Pollack. La storia d'amore tra Katie, che è una giovane ebrea che insomma è anche un'attivista politica, e Abel, un giovane americano ricco che è anche un promettente scrittore, sono caratterialmente distanti mille miglia, però l'amore, si sa, insomma, passa sopra qualsiasi cosa. E la loro vita è tutto un incontrarsi e un separarsi, e noi ci incontriamo e separiamo con loro, perché insomma basta un'immagine di questo film che si viene buttati dentro. Lei è Barbara Streisand, lui è Robert Redford, entrambi meravigliosi, insomma,
con una colonna sonora storica, no? Che ci ricordiamo una canzone meravigliosa
che aveva vinto l'Oscar quell'anno, 1973,
con la voce di Barbara Streisand, che si chiama appunto come il film, The Way We Were. Grazie Angela. The Way We Were, la voce di Barbara Streisand. E siamo arrivati al termine anche dell'appuntamento di oggi, finisce qui The Soup of the Day di questo mercoledì, non so se vogliamo aggiungere qualcosa. Chiara, vuoi dire qualcosa tu? Quanti
voglio dire che questa, no, voglio ricordarvi che
questa sera
le scelte di Angela, esatto, le scelte di Angela sono delle scelte del cuore per me, e quindi dovete assolutamente vederle. Non so, volete fare come si faceva una volta, vi registrate col Word da una parte e vi rivedete come eravamo. Fate qualcosa, io sicuramente vi ricorderò questi film nel futuro con qualche Fred soundtrack, perché sono entrambi degnissimi di nota, però appunto c'è tanto amore.
Beh, Come eravamo l'abbiamo appena messa, però meritano sicuramente più spazio anche dal punto di vista della colonna sonora. Vorrei dire io invece che questa sera ci sarà la famosa rivelazione del Festival di Cannes, di cui probabilmente parleremo domani. Angela, ci sei ancora?
Sì.
Hai qualcosa da aggiungere? No,
solamente salutare e dare appuntamento a domani.
Ci sentiamo domani a partire dalle 10. Dimmi, Chiara, vai.
Pensavo volesse salutare Thierry, invece no, è solo salutare.
Vabbè, ci ritroviamo domani a partire dalle 10 e poi più volte nel corso della giornata. Questo ovviamente era The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio.
Fred Film Radio, this is Nicolò Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Kruterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.